Dunque, leggiamo in Matteo 18, i versetti dal 15 al 20. Volentieri qualcuno volontario senza catene.
Finisce bene?
Sì.
Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarti, dillo alla Chiesa, e se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate in cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ancora io vi dico che se due di voi si accolgono sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
Poi andiamo in Apocalisse, capitolo 13, fino al versetto 10, i primi 10 versetti. La bestia che sale dal mare.
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano quelli dell'orso e la bocca quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, e di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchie, ascolti. Se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi.
Cari fratelli e sorelle, chi davanti a queste parole non sarebbe rimasto, cioè non scuote profondamente le nostre certezze? Cioè, se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, sarà ucciso con la spada. Che cosa vuole dirci il Signore in queste parole? Noi non dobbiamo pensare che siamo esclusi da tutta la storia della Chiesa, ma dobbiamo immaginare che queste parole possono essere vere, veramente anche per noi, perché stiamo entrando in un periodo, semmai qualcuno non se ne è accorto, di quello che si chiama la grande tribolazione. E non è un, insomma, le hanno studiate un po' nei tempi, nei secoli, in vari modi, in varie maniere, per cercare di dire che questa cosa sarà, che i credenti questa cosa la eviteranno. Ma da quello che risulta dalle scritture non è così. E se volete potremmo fare poi uno studio con calma e potremmo vederlo con calma. Però il Signore ci garantisce e dice, ora per poter scampare a quell'ora, a quel momento, pregate, eccetera, eccetera. Possiamo vedere anche le parole consolanti del Signore, ma non ci dice che noi non passeremo questa fase. Dico noi, può essere quelli che verranno dopo di noi, non sappiamo, o può essere noi stessi, visto come stanno andando le cose. Però, quindi, fortunatamente il tempo, nonostante tutto, 42 mesi sono 3 anni e mezzo, no? Di cui chi non adorerà e non seguirà la bestia che sale dal mare, noi sappiamo che il mare rappresenta i popoli, non è il mare con i pesci che vediamo d'estate, con le barche, no? Il mare simboleggia, nella scrittura, simboleggia proprio quello che sono i popoli. E quindi questo è uno spirito che nasce dai popoli, che forma questa bestia, che poi conosceremo come l'anticristo. E noi sappiamo che tutto questo si sta preparando. Quindi dobbiamo cominciare a guardare in faccia la realtà. E non è possibile continuare a prendere delle pastiglie per dire che questo non è vero, che tanto noi non passeremo mai nessun guaio di nessun genere. Questo sarebbe completamente contro la scrittura. Poi non ho capito perché Paolo sì e noi no. Paolo ha finito come film. Cioè, sono veramente palliativi per mettersi delle coperte, coprirsi di ogni cosa, per non voler vedere la realtà che è scritturale. E queste sono cose che negli anni sono state caldeggiate. Perché? Perché spesso e volentieri si alza la mattina un credente di una chiesa e magari viene Enzo e mi dice, io ho avuto un sogno stanotte e ho sognato che noi, la chiesa nostra di comunità, domani mattina passa il Signore e ci preleva e non... E noi diciamo, ma se hai avuto questo sogno può essere anche che, cioè, magari hai avuto una rivelazione, capisci? Perché ora nel nostro mondo si fa presto ad avere rivelazioni. Non so se mi sto spiegando, dovete avere pazienza che... Quindi, questa è una prima fase, ma per arrivare a questo, chiedo scusa un secondo, ma parlando... Quindi non c'è escluso niente di tutto questo, però c'è un segreto importante che fa in modo che abbiamo a guardare le promesse del Signore diversamente. Gesù ci ha detto di pregare e di vigliare per questo motivo. Che dire, cari? Intanto vorrei dire bentornati alla comunità. È inutile dire che abbiamo bisogno di silenzio, silenzio interiore. Abbiamo bisogno di un forte silenzio interiore, di concentrazione, che non riusciamo ad avere perché siamo come quell'uomo che lotta su un fiume in piena e questo diventa un problema, perché noi possiamo essere tranquilli quando tu combatti contro qualcosa che è di più grande di te e cerchi di salvarti da questo fiume, fai molta molta fatica, non puoi essere concentrato per altro, perché in quel momento la tua vita è in bilico e non sai bene. Ma noi abbiamo bisogno di questo, assolutamente bisogno. Sappiamo che i profeti e Gesù stesso andavano nel deserto, dove non erano distratti, dove c'era il silenzio. Nel silenzio profondo c'è la meditazione per Dio, per il Signore, per il Creatore. E dobbiamo fare questo perché abbiamo la necessità di gettare fuori dalla nostra vita ciò che ci rende macchine e non uomini. Ciò che ci rende macchine e non uomini. Dobbiamo, il gioco dell'anticristo è quello di renderci delle macchine, senza vita, senza sensibilità, ma solo una sensibilità carnale, solo dedicato, la nostra vita è dedicata alle cose carnali. Non abbiamo al minimo, la minima concezione di ciò che significa pace interiore. Rimane una parola priva di senso, come tutto il resto. Il fare, cari fratelli e sorelle, non è più dell'essere. Non è più dell'essere. Cioè fai una cosa, ma se non sei, che fai? Cioè, avete visto quegli zombie che camminano, no? O quelle macchine che ta 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 ta, ma non sono, non sono. Essere bisogna ricevere questo shalom, questa pace, che viene nel momento che desideri far morire tutto il resto, perché se tu non vuoi, non riesci a far morire tutto il resto, questo diventa impossibile. Vi ricordate la storia di Marta e di Maria? E certo che la ricordate. Marta indaffarata in tutti i suoi lavori e sgrida addirittura la sorella e gli dice al Signore, dice, ma non le dici niente, dice, questa io mi sto preoccupando di fare tutti i servigi di casa, di servire, dille che si metta a servire anche lei. E no, Marta aveva scelto la parte migliore, perché era ai piedi del Signore e stava ad ascoltare ciò che il Signore diceva. E tanto è vero che riceve la conferma di Gesù, dice no, lei ha scelto la parte migliore. Vedete, cari fratelli e sorelle, la lotta per la fede è una lotta terribile. E contro tutto il resto. Questo è difficile, difficile. Perché noi non pratichiamo una religione. Se praticassimo una religione sarebbe facile. E qui sto dicendo un punto che tocca i nervi scoperti di qualcuno di noi. Potrebbe, non è detto che sia così. Ma una lotta terribile, quella della fede, contro tutto il resto. È una cosa contro tutto il resto. E come dicevo prima, è come questo... Noi viviamo in un fiume impetuoso, dove avete visto quando ci sono quelle alluvioni, quelle tempeste che poi porta giù tutto. E noi ci troviamo così, in quella situazione, a combattere... No, nuotare in senso contrario è un bel problema, ma sappiamo che se andiamo verso la corrente per noi è la fine. Se andiamo dove ci porta la corrente per noi è la fine. È così, ed è la vita della carne. La vita della carne ha questo desiderio di seguire la corrente, è un desiderio forte. È impetuoso di seguire la corrente, di essere trascinato da questa corrente che con le sue acque però avvolge la nostra vita e la spinge lontano. Ma lontano da chi? La spinge lontano dal Signore. La spinge lontano dal Signore, molto lontano. Molti decidono di seguire questa via, irriverenti e impenitenti dei richiami o ai richiami del Signore, come preferite. Altri si fanno beffe e disprezzano le riprensioni dei servitori del Signore. E qui lo sottolineo. Ah beh, ma se un conto lo dice il Signore, ma un conto se lo dice un suo servitore. Il servitore è niente. Il servitore del Signore non è niente. Il servitore del Signore non è niente. Che sia, dice lui, vale niente. E questo dovrebbe farci riflettere su tante cose. E adesso chiamiamo a testimonianza. Come dice il Signore, chiamo a testimonianza il cielo e la terra su queste cose. No. E così le acque violente del mondo travolgono ogni cosa, E anche noi, se non capiamo quello che vogliamo dire, sì, dice la scrittura, dice delle cose, quelle che mi piacciono le prendo, quelle che non. Poi i servitori, ma chi era il servitore? Sicuro che questo servitore, questo è un servitore, intanto è sicuro che è un servitore del Signore? Uno. Sì, dove ha avuto un'allucinazione? Queste cose che dice, può essere che non sia proprio una sana dottrina quella che lui dice, questo servitore. Può essere, e quindi si cercano tutti i vari inghippi, tutti i vari errori possibili in questo servitore per poterlo accusare, magari non per poterlo accusare, ma per poterci nascondere ancora dentro una nicchia. La nostra fede è più importante dell'oro che perisce. Sta scritto. O se non abbiamo capito questo, e allora andiamo, giochiamo la schedina per cercare di avere dell'oro. Cerchiamo di investire i nostri soldi, cerchiamo di, perché è più importante l'oro. Ma la scrittura ci parla del buon combattimento della fede. Buon combattimento che cosa significa? Intanto la parola combattimento, scusate, indica una cosa, indica una lotta. È una lotta. E quindi noi lottiamo, ma lottiamo contro chi? Lottiamo contro noi stessi, lottiamo contro corrente, lottiamo contro mille. E lottiamo. Ma dobbiamo lottare perché quella è importante, perché è quella di conservare la fede, come dice l'Apostolo, come dice Giuda, la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. E i santi, non dobbiamo avere questa visione drogata del santo che ci ha dato la Chiesa Cattolica, o soltanto io non posso essere santo. No, tu sei santo se hai creduto. Perché tu sei santo e perché tu sei separato. Santo significa solo separato, lo diciamo e lo spieghiamo e continuiamo a spiegare. Lottare controcorrente non è una cosa facile, ma il credente vero lo fa per non perdere la cosa più preziosa che ha. Il credente lo fa. Contro ogni logica. Noi siamo contro ogni logica, siamo contro ogni cosa che potrebbe e che è contraria alla corrente. Alla corrente del mondo, alla corrente delle chiese, abbiamo visto l'altra volta, sono 50.000 denominati, alla corrente di tutto. La fede è più preziosa dell'oro che perisce, per cui quello è il mio punto di riferimento. Certo, se pratichiamo una religione non è difficile, comunque essa si chiama, possiamo venire qua, andarci a casa, tranquilli, tirare le nostre conclusioni e poi rimane tutto tale quale. E come dicevamo, è anche facile lasciarsi trascinare dalla corrente e certe volte ci lasciamo trascinare non da soli, ci lasciamo trascinare mettendoci su una tavola che si chiama religione, e ci facciamo trasportare. Ma questo problema è un problema, perché una volta la tavola vedrete che va a sbattere di là, una volta va a sbattere dall'altra parte, e sbatte da tutte le parti. Il mare dell'Apocalisse, come abbiamo visto, è la sede di molti popoli, è il crogiolo da dove nasce la futura bestia, cioè l'Anticristo. Contrariamente a monte della nostra origine, c'è la rocca della nostra fede. Perché io vorrei sapere da dove siamo nati. Ecco perché la cosa più importante non è quello che vedo, ma è quello che non vedo. Perché sono nato da qualcosa che non vedo. E sono nato da Dio. Voi siete nati da Dio. O meglio, siamo nati e rinati. Ecco, questa è una cosa molto importante. Dunque, dobbiamo percorrere il fiume controcorrente, non andando avanti, no, nello sfacelo e in tutto ciò che porta il fiume, quello non sono le calme e placide acque cristalline. Dunque dobbiamo percorrere questa vita controcorrente. Controcorrente, al contrario, ma non con le nostre capacità, cari fratelli e sorelle, non con le nostre capacità, ma affidandoci con la nostra volontà. È diverso. Cioè, quando Israele si affidava, non è andato avanti con le sue capacità. L'altro giorno leggevo ad un tratto, non so se era la storia di Mefiboset, che era un figlio di Saul, eccetera. E poi non mi ricordo più chi hanno chiesto al Signore, comunque non erano in molti, hanno chiesto al Signore se dovevano affrontare i filistei. E gli ha detto, il Signore gli ha detto di sì, e sono riusciti a sconfiggerli, capisci? E questo è molto importante, dobbiamo capire quella che è la volontà del Signore. Ma quindi noi non possiamo nuotare con le nostre capacità, certo, ma con la nostra volontà sì. Una volontà però affidata al Signore, non la mia ma la tua, affidata al Signore. Noi dobbiamo avere la volontà di affidare la nostra volontà al Signore, a colui che ci ha chiamati, così come un giorno chiamò Abramo. Oh, e che bel esempio di fede. Abramo non sapeva dove sarebbe andato, e noi non lo sappiamo, ma abbiamo fede in colui che ha fatto le promesse, e che siamo certi, se crediamo, siamo certi che le manterrà. Vedete, la corrente è un fiume di acqua torbida ed è quasi irresistibile, e tu non riesci a fermarti se vai in questa direzione. Ma Gesù ti invita a fermarti e a scendere da questa folle corsa. È una corsa folle, sapete che significa folle? Senza avere cognizione di fermarci un attimo, riflettere. Dobbiamo avere la forza di fermarci e non di continuare imperterriti su questa corrente, la forza di fermarci. Il fiume che noi attraversiamo è anche il tempo che è ogni attimo della nostra vita. Il fiume, immagina il tempo, un fiume. Chi lo può fermare? Ma, domanda, ti sei mai chiesto a chi appartiene il tempo? No, visto che tu dici che non hai mai tempo per il Signore. Ho tempo sempre per tutte le mie porcherie, ma per il Signore mai. Lo metto sempre all'ultimo posto. Uè, la comunità non è la mia. È chiaro? Ognuno di noi deve darsi da fare. E io avrei piacere di vedere dei cuori allegri che dice sì, facciamo questa cosa, perché io, sapete, da solo va bene, posso anche farlo da solo, ma se non vedo gioia nelle persone che dice ci piace farlo con entusiasmo, questo c'è un progetto, lo facciamo. Ti sei mai chiesto a che appartiene il tempo? E chi te lo ha dato? E chi te lo dà il tempo? Perché il tempo non è tuo, come pensiamo noi. Noi pensiamo che il tempo sia nostro e possiamo farci quello che vogliamo. Ma no che non è così. L'altro, due mesi fa, una persona giovane che conoscevo molto bene, due giorni fa è morto un ragazzo di nostra conoscenza, 16 anni. Ora appena regalato il motorino, fuori dalla strada, finita la storia. Così via. Possiamo andare avanti. Ma il Signore l'ha punito perché no, non stiamo dicendo questo. Il tempo. Ora, come dice ho detto una cosa importante qui, scritto in Apocalisse. Ora, se tu sei scritto nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, perché è questa la cosa. Se tu sei scritto nel libro della vita, questa mattina ti fermi ad ascoltare, ad accettare la parola che ti invita ad obbedire alle sue leggi e alla sua volontà. È difficile? È difficile obbedire alla volontà del Signore? Diversamente segui il mondo con tutte le sue mode, i suoi pensieri. Fai pure. Comunque, ora se sei iscritto nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, questa mattina ti fermi ad ascoltare, ad accettare la sua parola che ti invita ad obbedire. Obbedire alle sue leggi e alle sue prescrizioni. E quindi fa la sua volontà. Diversamente, accomodati, segui il mondo. Esattamente come fa il mondo. Continua a disobbedire al Signore. Se è vero che ho capito, noi abbiamo letto, mi piacerebbe rileggerlo, in Matteo dice, se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo, fratello suo. Quindi la prima fase, cosa succede? Succede sostanzialmente che se uno, fratello significa una persona che, tra virgolette, frequenta la tua comunità, o anche un'altra comunità, semmai c'è modo di... Ci siamo fino a qua. Tu lo prendi, cerchi di convincerlo, ok? Se ti ascolta, e questo è il problema, se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello. Meno male, e questo è il nostro compito, noi desideriamo. Ma se non ti ascolta, prendi con te due o tre persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Cioè, significa che tu dici a questa persona, caro fratello, sei su una via sbagliata. La prima volta non ti ha ascoltato, la seconda volta prendi due o tre testimoni e dici, caro fratello, tu sei su una via sbagliata, ok? Questo nuovamente fa l'orecchio del mercante. Poi, a questo punto, questo è lui che parla, non è che sta parlando uno qualsiasi. A questo punto, se rifiuta di ascoltarti, dillo alla Chiesa. State attenti perché la parola Chiesa significa semplicemente assemblea. Poi c'è un giochino che vedremo, ma possiamo fare in uno studio. Significa semplicemente assemblea. Quindi non significa Chiesa, Israele, significa semplicemente assemblea. Dice, se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, cioè a questo punto, sia per te come il pagano e il pubblicano. Chi era il pagano e il pubblicano? Chiaro. Per i giudei erano le persone che tu non dovevi neanche più salutare, il nemico con loro. Non dovevi neanche più salutarle, no? Cioè non erano considerate finite. Ma poi aggiunge un'altra cosa. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Difficile? Allora, se è vero che ho capito quello che il Signore dice ai suoi, lo sta dicendo ai suoi, a quelli che, ai suoi servitori. Cioè, ciò che legherete sulla terra lo legherete anche nel cielo, e ciò che scioglierete sulla terra, e invece la Chiesa Cattolica, questa l'ha usata per le confessioni. Se uno è vero servitore, ha questo potere. Ha questo potere. Dopo aver fatto la prassi che il Signore chiede, questo è il potere di sciogliere o di legare sulla terra. Questi sono i brani che abbiamo letto. Quindi queste parole di Gesù non lasciano spazio a coloro che non si adeguano. Oh, è difficile questa cosa, cari fratelli e sorelle. Non lasciano spazio a coloro che non si adeguano. Allora, la prassi che abbiamo visto è questa. Dopo questi passaggi, se il ribelle, perché a questo punto parliamo dal punto di vista della fede, si tratta di questo, non ti ascolta, siate come il fariseo e il pubblicano. Dobbiamo vedere il Vangelo come dice Gesù. O dobbiamo vedere a tutti i costi, trovare delle giustificazioni, altrimenti ci sentiamo in colpa. Cioè, non so se mi sento sempre in colpa perché magari quel fratello poi è rimasto vittima della mia cattiva interpretazione. Ci facciamo tutta una serie di cose che non hanno attinenza con la verità della scrittura. Perché ci hanno insegnato negli anni a vedere la scrittura in modo drogato, no? Cioè, ci hanno buttato le tre frasi e queste erano. A me sembra che queste parole siano molto molto chiare. Cosa ci stai dicendo? Che dobbiamo... Ci stai dicendo che dobbiamo fare tutto il possibile per attivarci e convincere possibilmente questo fratello o questa sorella che ha preso una via decisamente dell'errore e della regressione, cioè ha preso il fiume in piena e lo sta seguendo direttamente, perché ci sono tanti modi, non è solo il mondo, capito? E seguire se stessi, seguire un'altra via dalla comunità. No. Chi segue il mondo? È quello che è quello della disobbedienza, seguire il mondo. Dopo aver ricevuto la ciambella di salvataggio, perché in più di un'occasione, va per la strada che si è scelto e noi abbiamo sciolto i nostri legami. Non possiamo fare soltanto dei culti dove ci spennelliamo un po' di miele nell'anima e nel cuore e poi ce ne andiamo. Dobbiamo guardare la realtà dei fatti. Stiamo andando verso la grande tribolazione. L'avete capito o non l'avete capito? Se non l'avete capito non importa. Com'è che vogliamo andare avanti? Col miele, con le pillole, con le menzogne. Ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Oh, ma questo è troppo duro, parlare troppo duro. Dobbiamo fare tutti i tentativi possibili perché il fratello o la sorella non si perdono. Dopo siamo come il pagano e il pubblicano. Vi prego, non fatevi venire le lacrimucce per questo. Sapete, molte vengono le lacrimucce e cercano alla fine di salvare il salvabile. Ma tu una persona non puoi, non solo le briciole del cane, dei cagnolini, una persona va salvata per intero, non le bricioline. Cosa mi sto spiegando? Poiché chi ama madre, padre, figli più di me non è degno di me, dice il Signore Gesù Cristo. Difficile? Molto difficile. Ricordatevi quanto male porta la disobbedienza. Questo voi forse nel vostro cuore, non nel vostro, nel nostro, dico il vostro nostro, non sentiamo, non capiamo quanto male porta la disobbedienza, no? Nella Chiesa, il male che fa un disobbediente alla comunità, che ovviamente non è esprimere delle opinioni, chiaro il concetto? Questo noi non ci teniamo conto, perché siamo buoni, perché siamo tanto buoni, e quelli cattivi sono cattivi e sono costretti a dire no. Guarda, caro fratello, convertiti, che è così. Se non ti converti prendiamo 2 o 3 persone, diciamo guarda che sei fuori strada, dopodiché glielo diciamo alla Chiesa. Se non ti converti neanche lì, sei libero di andare dove vuoi. Giusto o sbagliato? Bene. Cari fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di santità. E finora forse non abbiamo fatto tutto quello che il Signore ci ha chiesto. Noi abbiamo bisogno di santità. Abbiamo bisogno di santità perché abbiamo bisogno di silenzio e di concentrazione. Noi abbiamo tanto bisogno di questo, perché altrimenti tra un po', quando le cose continueranno a peggiorare, non a migliorare, come, da quale Gesù andremo a chiedergli, Signore, aiutami, salvami da questo momento atroce che sta per venire nel mondo. Da quale Gesù andremo? Non lo sapete dire voi. Da un Gesù che ci dirà andate via da me perché io non vi conosco? E andremo da questo Gesù? Oppure il Signore avrà pietà di coloro che hanno avuto fiducia in Lui, nella Sua parola, e che gli sono stati fedeli e obbedienti fino alla fine e fino al giorno della grande tribolazione, e che sono scritti nel libro della vita. Io non cancellerò il tuo nome dal libro della vita, perché è il potere del Signore. Non siamo salvati, siamo sempre salvati. Questo è quanto. Quindi, cari fratelli e sorelle, volevo semplicemente dire che fino ad oggi non abbiamo fatto probabilmente come sta scritto, ma d'ora in poi, con l'aiuto del Signore, lo faremo. Deve essere nel nostro cuore, la nostra volontà di farlo, lo faremo, perché è difficile obbedire, perché Satana ci mette nel cuore tante di quelle cose, capisci? Chi è questo? Chi è sto scemo che parla? Che cosa... Perché siamo sicuri che poi lui interpreta bene? No, qui non è questa un'interpretazione. Siamo sicuri, siamo sicuri. Come? Dio ti ha detto? Ha detto ad Eva, ad Adamo, ha detto, ah, Dio mi ha detto di non mangiare frutto. Gli ha detto una verità, una menzogna. Fratello, noi dobbiamo avere fiducia per esperienza. Esperienza. Bene, io vi prego, scusate la parola, di pregare per me, pregare per noi, perché i tempi che vengono sono molto duri da affrontare. È inutile che ci vogliamo illudere. Ci vogliamo illudere, vogliamo farci delle illusioni, vogliamo pensare che, ma non vi siete resi conto. Ma non vi siete resi conto che ci stiamo sciogliendo come i ghiacciai, e tutto si sta sciogliendo nel disumanità, nel disordine, nel peggiore dei casi. Vogliamo fare finta di non vedere, perché questo ci disturba, ci toglie il nostro sonno, perché vogliamo scommettere sul domani. E questo è un altro atto di idolatria, perché il domani appartiene al Signore e non a noi. Quindi noi adesso dobbiamo aver fede in Lui per tutto quello che farà domani Lui per noi. Amen.
Amen.